Amici all'ascolto di Ecoradio, allora l'argomento auto elettrica è stato un po' trattato, sviscerato, no, sulla nostra emittente, un po' sotto tutti i punti di vista, ma oggi vediamo di unirlo ad un argomento ancora più interessante, cioè quello delle auto a noleggio. Insomma, la prospettiva è sempre quella di ridurre il traffico in strada, di ottimizzarlo, ecco, più che di ridurlo. E allora, secondo uno studio condotto da Aniasa e Deloitte, nel 2012 l'80% dei veicoli elettrici è stato immatricolato dai noleggiatori, che guardano con interesse a questo mercato, che però è ancora di nicchia. E noi ne parliamo insieme a Paolo Ghinolfi, presidente di Aniasa, che è l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria. Buonasera, dottor Ghinolfi.
Buonasera.
Allora, è stato condotto, diciamo, questo studio, no? Diciamo subito che è uno studio su un totale di 524 unità, no? Quindi uno studio che potrebbe sembrare, diciamo, su un totale piuttosto esiguo, eppure dà delle indicazioni molto interessanti per quanto riguarda innanzitutto la prospettiva dell'autonoleggio. Ora, come prima domanda io le farei questa: che legame c'è, diciamo, quali sono le prospettive che vengono fuori dall'analisi di questo mercato, che è ancora di nicchia, ma insomma si spera che possa crescere in futuro?
L'analisi esprime un interesse da parte delle aziende e anche più in generale da parte degli utenti, cittadini privati, di un forte interesse verso la mobilità elettrica. Cioè, se, come abbiamo visto, si è spento un po' l'interesse da parte dei costruttori, in Italia vuol dire è nullo questo interesse, quindi chi deve fornire il prodotto, ma da parte di chi ha interesse a utilizzarlo questo prodotto l'interesse è altissimo. C'è molta voglia di fare, c'è molta voglia di utilizzare questi mezzi, c'è ancora un po' di mancanza di informazione. Lo studio Deloitte mette anche in evidenza una carenza anche da parte delle società di noleggio stesse, così come di tutta la filiera, un pochino della incapacità di comunicare esattamente al suo cliente le informazioni che servono al cliente per poter acquisire questi mezzi. Quindi abbiamo voluto rendere trasparente questa indagine proprio anche per metterci noi in discussione e trovare nuovi strumenti per poter meglio comunicare ai clienti. Il dato fondamentale è quell'80% immatricolato dai noleggi e solo un 20% da privato.
Quindi diciamo, partiamo da questo, no? L'80% delle automobili elettriche sono state immatricolate dagli autonoleggi, che significa che c'è un forte interesse a noleggiare questo tipo di vetture, un po' meno ad avere l'auto di proprietà, no? Che però sappiamo che è un concetto che forse potrebbe essere messo in discussione in futuro. Grande interesse invece da parte di chi le noleggia le auto.
L'interesse è, voglio dire, proiettato in un futuro dove l'auto elettrica dovrebbe, vorremmo che avesse la sua dignità in una mobilità soprattutto urbana. Lo stiamo e l'abbiamo proposto anche nella nostra conferenza stampa dove abbiamo presentato il rapporto Aniasa, dove si dice che oggi i nostri clienti fanno oltre 21 miliardi di chilometri all'anno, i clienti che prendono le macchine in noleggio dalle nostre aziende. Allora, 21 miliardi di chilometri all'anno oggi sono fatti consumando carburanti tradizionali, una buona parte di questi potrebbero essere girati su vetture elettriche e quindi a impatto ambientale zero. Allora, noi vogliamo perseguire questa strada, cerchiamo tutti gli strumenti e le possibilità per riuscire a fare questo. Si parlava poco fa di città inondate di autovetture con problemi di inquinamento e quindi tutto quello che va di salute.
Tutti i problemi correlati all'inquinamento, che insomma non è solo l'inquinamento, ma c'è tutta una serie di problemi, soprattutto in città come Roma e Napoli, no? Le città più grandi.
Sì, beh, l'inquinamento non è solo quello atmosferico, è quello acustico, è quello, voglio dire, di occupare le strade dove dovrebbero esserci dei parchi, dei passare con dei parchi, eccetera, eccetera. Allora, lì poi ci sono soluzioni infinite, ci sono i car sharing, ci sono i noleggiatori a breve termine, c'è anche il noleggio a lungo termine, per poter veramente andare a sostituire le autovetture a combustione termica con autovetture elettriche.
Allora, veniamo però, dottor Ghinolfi, a un punto. Dunque, questa ricerca ha evidenziato alcuni problemi, alcune barriere, diciamo, all'adozione, no, delle auto elettriche, sia da parte di chi le noleggia e sia da parte di chi dovrebbe noleggiarle. Cerchiamo di analizzare queste difficoltà. Innanzitutto dalla parte dei noleggiatori, che cos'è che li frena?
Da parte dei noleggiatori c'è un po' la visione di quale sarà il futuro di questo mondo dell'elettrico. Adesso che un noleggiatore per sua natura acquista questi mezzi, quindi si assume il rischio di quel bene in capo a sé, poi lo mette a disposizione di un cliente che lo utilizza, ma questo bene ci sarà un momento in cui dovrà essere rivenduto sul mercato. Oggi ci sono, mancano tutta una serie di standard sul mercato che permettano di definire puntualmente valore residui, vita delle autovetture, valore delle batterie, durata delle batterie, standard delle colonie di ricarica, degli abbonamenti di ricarica, dei bocchettoni di ricarica. Manca tutta una serie di temi un po' legislativi che dovrebbero essere alla base per poter dare la garanzia anche a chi fa questo mestiere di un futuro per queste autovetture.
È corretto dire, dottor Ghinolfi, che manca ancora, come dire, un quadro all'interno del quale è possibile vedere la possibilità di fare degli investimenti a lungo termine, cioè una griglia che comunque dia una certa sicurezza a chi dovrebbe acquistare queste macchine per poi noleggiarle?
Se lei sentisse dire, o se noi sentissimo dire da qualcuno che sta in un posto decisionale, quindi di governo, che crede in questa iniziativa, crede nell'automobile elettrica, crede nella elettrificazione delle città, quindi di mettere le colonnine per le ricariche, nel fatto di mettere dei parcheggi a disposizione delle autovetture elettriche, nel fatto di poterle far transitare anche in quegli ambienti dove oggi le autovetture termiche non possono entrare, e quindi una politica di medio e lungo periodo per lo sviluppo dell'auto elettrica, credo che noi siamo i primi a investire massicciamente nella mobilità elettrica, a renderla fruibile alla popolazione.
Quindi diciamo è un investimento che potenzialmente già c'è, sia dal punto di vista tecnologico, sia anche, mi testimonia lei, dal punto di vista proprio della voglia imprenditoriale, come dire, no? di chi dovrebbe farlo poi questo investimento. Manca però dal punto di vista normativo. Quali sono invece le difficoltà per chi le noleggia, quindi per i guidatori?
Per i guidatori sono ancora un po' le autonomie, quindi la necessità di poterlo utilizzare esclusivamente in ambito urbano, perché nel momento in cui ci si allontana le autonomie non sono ancora sufficienti, anche se su questi temi oggi si deve anche evidenziare il fatto che ci sono delle autovetture che cominciano ad avere autonomie che vanno fino a 400 km, quindi ecco, 400 km di autonomia già permettono degli spostamenti estremamente importanti, se no la media fa 120 e 160 km che copre abbondantemente le necessità giornaliere in ambito urbano, ma nell'extraurbano evidentemente comportano qualche difficoltà.
Certo.
Allora le aziende che possono utilizzare queste autovetture localmente, ma quando devono viaggiare, e spesso sono dei benefit, quindi anche ad uso privato, evidentemente lì c'è ancora qualche cosa da smarcare, ci sono delle progettualità, c'è chi propone di cambiare le batterie in apposite aree di rifornimento, quindi sostituire direttamente il parco batterie, tutte cose che se trovano la loro attuazione evidentemente possono veramente lanciare l'uso dell'auto elettrico in modo definitivo.
Allora, le riferisco una dichiarazione di Marco Martina, partner Deloitte ed esperto di automotive, che dice quello che questa ricerca, diciamo, evidenzia significa che l'auto elettrica non deve essere un veicolo addizionale o da città, ma deve rappresentare un'alternativa all'auto tradizionale. Secondo lei è possibile, naturalmente se questo quadro normativo, diciamo, regalerà, no, questa stabilità, è possibile immaginare un futuro nel quale in città convenga noleggiare l'auto elettrica attraverso noleggiatori o car sharing, piuttosto che avere l'auto di proprietà con tutti i costi e anche i problemi, diciamo, di parcheggio e di altri tipi di problemi che invece si porta dietro oggi?
Guardi, le dico questo, noi siamo italiani e la nostra italianità la giochiamo sempre per parlare delle nostre capacità di reinventarci, la moda, la visione, la genialità. Devo dire che però guardando il Falpe, e basta vedere Parigi, una città come Parigi, su una città come Parigi la gente non compra più l'automobile, c'è un car sharing elettrico che funziona, ci sono dei mezzi pubblici che funzionano, i ragazzi non hanno bisogno di comprare l'automobile. In Italia purtroppo abbiamo però questa incapacità di fare un salto, dimenticando in certi casi che in città come Milano o Roma si potrebbe veramente avere una mobilità strutturato, come si dice, con un car sharing fatto bene, basta copiare tante volte. Ecco, quello sta funzionando. Se lei incontra penso che fra i giovani di Parigi ci sarà un 20% con l'automobile, l'altro 80% utilizza mezzi alternativi di trasporto di massa o, come dicevamo, tipo le autovetture in cash anche elettrico.
Qualcuno ha detto però
è un problema culturale.
Qualcuno però ha detto appunto che è un problema culturale, qualcuno ha detto in Italia siamo troppo legati al concetto di auto di proprietà, è difficile che l'italiano ci rinunci. Secondo lei è vero questo pregiudizio culturale oppure non ci rinuncia perché ancora non ha sufficienti garanzie, ma se queste garanzie gliele diamo il salto culturale è possibile?
Ma guarda, il salto culturale viene dai giovani. I giovani oggi, io ho incontrato proprio oggi delle persone che mi dicono guarda, noi abbiamo uno stipendio di 600-700 euro al mese, una macchina non riusciamo mai a comprarla. Però aiutateci a darci delle soluzioni che sono quelle di poter utilizzare l'automobile, prendere l'automobile quando ci serve, utilizzarla, pagarne l'uso e allora anche con i nostri magri salari di qualche 100 euro al mese riusciremo a fare i nostri spostamenti, a garantirci la nostra mobilità e a poter quindi vivere modernamente come già si fa in altre parti. Quindi è solo una questione di testa. Dobbiamo riuscire a fare questo salto culturale.
Allora, il salto culturale è necessario dal punto di vista invece legislativo, dal punto di vista fiscale, che cosa è necessario per agevolare questa diffusione?
Secondo me la prima cosa necessaria è che dal punto di vista di impostazione legislativa e fiscale intanto ci sia una condivisione con strutture come le nostre, di quelli che sono gli scenari da mettere in piedi. E mi spiego meglio.
Sì.
Ho citato i giovani che hanno bisogno di questa mobilità, ma le faccio un esempio. In Italia ci sono 3-4 grosse aziende nazionali, ne cito alcune così, Poste, Enel e Telecom, che insieme hanno grosso modo 100.000 vetture. 100.000 vetture che girano esclusivamente in ambito urbano, e potrebbero fare le loro ricariche notturne senza problemi di tempi di ricarica, senza alcun problema, avrebbero l'autonomia necessaria a fare le loro attività. Poi ci aggiunga quelle delle amministrazioni locali, ci aggiunga quelle dei vigili urbani, ci aggiunga quelle delle amministrazioni locali, eccetera. Allora, ci sono centinaia di migliaia di automobili elettriche che da domani mattina potrebbero essere sulle strade.
Certo. E quindi lei dice anche con questi esempi che ci ha fatto, diciamo, in questo caso, dato l'utilizzo che se ne fa diurno e cittadino, anche i limiti che fino adesso riscontriamo sulle auto elettriche, in questi casi specifici, diciamo, verrebbero meno, no? Per cui sarebbe, come dire, un investimento iniziale che potrebbe dare anche ossigeno alla ricerca per migliorare quei problemi che sono legati, per esempio, all'autonomia, no? Che, come dice lei, è ancora uno dei limiti più grossi.
Assolutamente, ma è chiaro che probabilmente abbiamo bisogno anche in Italia di prendere un respiro, un pochino di visione di medio e lunga durata. Noi purtroppo guardiamo troppo nel breve, nel medio e lungo si potrebbe veramente pensare che tutte le utility girino con automobili elettriche, salvo per i servizi che li portano a fare chilometraggi superiori a quei 150 giornalieri, ma ce ne sono veramente pochi.
Certo.
Nell'ambito delle strutture, come le dicevo, di territorio. In questo modo si creerebbe una rete di ricarica completa sul territorio nazionale, perché le aziende che le ho citato sono presenti in tutta Italia, in tutti i comuni, in tutti i paesi, da tutte le parti c'è un ufficio e quindi ci sarebbe la possibilità di ricaricare l'automobile, e in quel modo si metterebbe a disposizione un'infrastruttura di rete che permetterebbe anche a tutti quelli che volessero accedere, il privato che vuole comprare la macchina elettrica, ma anche di car sharing, car pooling, eccetera, eccetera, permette anche nel paesino di avere una macchina elettrica, perché appunto vi dicevo c'è questa struttura che magari sono le Poste, no?
Certo.
Con le colonnine davanti, dove anche il privato poi può andare a noleggiare l'automobile messa a disposizione dal noleggiatore e utilizzarsi elettrica, sapendo che la rilascia lì dove le infrastrutture intanto sono state create. Cioè, voglio dire, se c'è un disegno di progettualità e di disegno di una mobilità di paese, con tutte le conseguenze del caso, e allora si riesce a realizzare qualcosa.
Dottor Ghinolfi, un'ultima domanda. Qui stiamo parlando di automobili elettriche, ma cambiare culturalmente, diciamo, questo concetto e per esempio scardinare il concetto di auto di proprietà potrebbe in qualche modo dare anche un impulso a una mobilità migliore in senso più generale, quindi magari anche dare un impulso a altre forme di mobilità. Se uno non ha la macchina di proprietà, magari sceglie di volta in volta se è meglio noleggiare un'auto, spostarsi in bicicletta, a spostarsi coi mezzi pubblici, quindi ridisegnare proprio il panorama della mobilità in Italia, che, come dire, è un problema in questo momento piuttosto che una risorsa.
Ma io credo che i grandi centri urbani debbano affrontare questa sfida. È una sfida di sistema e della mobilità, ma è assolutamente fondamentale. Quindi la Milano, Roma, le grandi città dove l'automobile onestamente è più un inghippo che altro, cioè partire per attraversare una città come Milano uno deve mettere un'ora del suo tempo a disposizione perché non sa cosa succederà. Cioè,
è un'impresa da Signore degli Anelli più che uno spostamento.
Insomma. Non sa se troverà il parcheggio quando, sì. quando arriva, non sì. sa se quando torna a casa dove trova un'altra volta, non sa se, diciamo, è un disastro. Allora,
sì. Si sa quando si parte e non si sa quando si arriva.
Un cambio culturale possibile si può fare rapidamente a condizione di volerlo fare. È diverso in periferia dove nei piccoli centri urbani effettivamente si possono avere alcune come si può dire, realtà che possono accedere a questi servizi, ma è pur vero che gli spostamenti talvolta sono un pochino diversi e lì bisogna fare impostare tutta la progettualità in modo un pochino differenziato. Diciamo pure che l'ibrido di cui abbiamo anche parlato nel nostro convegno è certamente una via intermedia che però va verso l'elettrico, cioè l'esempio di Toyota che 20 anni fa ha investito sulla tecnologia ibrida ha dimostrato che sono diventati i leader nel mondo nella produzione di automobili, qualcosa vuol dire, e
certo.
stanno andando sempre di più nella direzione dell'elettrico.
Allora, il tempo a nostra disposizione è scaduto, però mi sembra di capire che dal punto di vista tecnologico e dal punto di vista della voglia e della possibilità di investire abbiamo tutto, aspettiamo adesso che anche dal punto di vista normativo diciamo, le cose siano più semplici e vengano sfruttati soprattutto i dati che voi avete raccolto. Ringrazio Paolo Ghinolfi, presidente di ANIASA, che lo ricordo è l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria. Grazie e a presto.
Io ringrazio a lei gli ascoltatori, grazie.